Care ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti al 93esimo episodio di Onde Corte, il podcast del giornale online L'Osservatore. Al microfono vi saluta Cleto Pescia. Concludiamo con questa puntata il nostro breve viaggio nella storia dell'Insubria medievale, esaminando la concezione del potere al tempo delle signorie, con particolare attenzione a quanto accadde nel Ducato di Milano. Buon ascolto! Caro Giacomo, abbiamo visto nella scorsa puntata come si sono evolute le signorie, in particolare quel che accadde a Como e a Milano, con l'ascesa dei Visconti. Oggi esamineremo un po' più in dettaglio su cosa si fonda il potere di questi signori. Qual era la concezione del potere a quel tempo, in particolare per quel che riguarda il Ducato di Milano?
Sì, per quanto riguarda la concezione del potere, bisogna innanzitutto dire che l'avvento delle signorie, in questo caso della signoria Viscontea, non cancella l'esperienza precedente del comune. Infatti l'organismo, l'istituzione comunale e le sue istituzioni permangono nel panorama signorile, vengono mantenuti podestà, i consigli cittadini, gli stessi statuti, quindi l'insieme delle leggi e delle norme, e vengono anche mantenute le assemblee di contrade di parrocchia che non abbiamo accennato, ma erano le parti in cui era suddivisa la città, le quali avevano anch'esse dei consigli di parte, insomma, di quartiere. Le differenze per quanto riguarda il periodo signorile è che questi consigli cittadini sono tendenzialmente svuotati di un potere politico effettivo, mentre i podestà vengono solitamente nominati dai signori, quindi in questo caso dai Visconti, e quindi sono a loro fedeli. Quindi c'è una limitazione del potere effettivo del comune, ma poi vedremo che comunque degli spazi di azione rimangono. Per quanto riguarda gli statuti cittadini, che sono appunto l'insieme delle leggi, delle norme che regolano la vita politica, sociale e economica della città, in base a questi statuti i comuni avevano governato e ogni volta che questi statuti vengono riformati vengono solitamente aggiunte leggi o modificate, e questi statuti si sviluppano e vengono riformati anche durante questo periodo signorile. Ad esempio a Como nel 1335 la legge del signore Azione Visconti convive con gli statuti, ossia la legislazione, insomma, del signore Visconteo ha lo stesso livello per quanto riguarda gli statuti, ma già a metà del secolo, quindi dopo appena 15-20 anni, gli statuti, per esempio, di Parma hanno validità solo con il benestare di Luchino Visconti. E in più notiamo in questi statuti parmensi addirittura delle argomentazioni teologiche del potere di questi Visconti. Si dice ad esempio che Dio, nel disporre le cose celesti e terrene, dà dignità e benefici ai suoi servitori e concede le dignità più alte ai servitori più meritevoli. E quindi Luchino è dei grazia, quindi per grazia di Dio, signore di Milano e anche di Parma. E vediamo proprio appunto da questo periodo che lo status del signore inizia a legittimarsi, come abbiamo visto, già fuori dall'ottica delle città con il vicariato imperiale e in alcuni casi anche quello pontificio, ma cerca di legittimarsi anche sulla base di un diritto naturale come signori e vicari appunto per volontà di Dio. Si viene quindi in diverse città ad affermare il concetto di un dominio naturale ereditario proprio per volontà di Dio. In particolare negli Annales Mediolanensis troviamo Bernabò Visconti che esclama, sbotta contro degli interlocutori: non sapete che io sono il Dio in terra? Cioè è proprio una concezione divina, tra virgolette, del potere, anche se, come si dice, Forse lo sbotto di Burna Boy era un po' eccessivo. Insomma, comunque, con questa concezione del potere, anche l'eversione, quindi la ribellione, non rappresentavano più semplicemente una destabilizzazione della comunità, ma direttamente una lesione dello status del signore e quindi dell'ordine naturale in cui la singola città fa parte assieme alle altre. Quindi anche in questo caso non conta più il singolo comune, ma si passa da una prospettiva comunale a una regionale di dominio, dove ciò che conta è il signore e il dominio del signore e in secondo luogo il comune, che passa in secondo piano. E infatti troviamo poi negli anni successivi addirittura tentativo di legittimare il potere, il titolo dei Visconti anche in un senso regale. In particolare Galvano Fiamma parla nella sua opera Non iam capitanis, sed reges merito nomina rentur, cioè i Visconti dovrebbero essere chiamati re per il loro merito, e addirittura anche il Petrarca, nel periodo che trascorre a Milano e in cui si impegna anche nella vita politica a servizio dei Visconti, in un caso scrive al podestà di Parma sostenendo la necessità di un re per mettere fine alle guerre civili italiane, che appunto è uno degli argomenti più famosi, insomma, per quanto riguarda gli scritti petrarcheschi. E scrive appunto a questo podestà dicendo che nessun altro re è preferibile a questo nostro, ossia Luchino Visconti. Invece, in un altro caso, nel 1358, dopo che i Novaresi si sono ribellati a Galeazzo II, Petrarca si rivolge ai Novaresi per ordine appunto di Galeazzo e giustifica questa riconquista stabilendo un patto d'amore. Esisteva un patto d'amore dal capostipite della dinastia Visconti, ossia Matteo, e la città. La città diventava figlia di questo Matteo, quindi ritorna anche quel lessico di padri e figli, madre e figli che abbiamo visto tra il comune e il contado, e in questo caso quel patto d'amore che era stato rotto dalla città viene ristabilito proprio perché il Signore li perdona e li riaccoglie. E quindi cambia anche la prospettiva. Se prima gli abitanti del comune erano cives, ora, venendo meno la prospettiva comunale, nell'ambito del dominio viscontino, diventano più sudditi.
Ma esistevano allora spazi di azione indipendente per le varie città?
Esistevano ancora degli spazi di azione? Assolutamente sì, ovviamente non più da un punto di vista politico, a meno di rivolgimenti grandi come potrebbero essere appunto i sommovimenti successivi alla morte di Gian Galeazzo Visconti o appunto quando decade la dinastia Visconti e viene quella sforzesca. A un livello inferiore possiamo dire che da un punto di vista economico, fiscale e soprattutto nei confronti del contado, i comuni hanno ancora spazi di azione indipendenti. In particolare farei qui l'esempio di Como, ancora, per quanto riguarda la questione dei suoi dazi. Infatti dal XIV secolo, quindi dal 1300, i pedaggi sono appaltati dal comune. Ciò vuol dire che il comune, invece che agire direttamente nella riscossione dei dazi, appaltava questa riscossione a un insieme di, potevano essere mercanti o comunque uomini d'affari, cittadini, che riscuotevano i pedaggi e in cambio davano al comune una quota fissa. In questo modo il comune riusciva a avere un'entrata prestabilita e gli uomini d'affari, insomma, ci guadagnavano con quello che riuscivano a raccogliere. E in particolare il pedaggio maggiore era riscosso su tutti i beni che attraversavano il distretto comasco, che in quel periodo andava da Novara addirittura Trento a ovest, proprio perché includeva anche la Valtellina. E si snodava appunto tra Bellinzona, San Gottardo, Lucomagno e San Bernardino, che sono insomma, delle vie commerciali molto importanti per l'epoca e naturalmente anche adesso, ecco, non è che l'importanza è diminuita nel corso del tempo. E questi pedaggeri, come abbiamo detto, formavano un universitas, quindi un organismo collettivo che aveva alle sue dipendenze degli esattori che avevano il potere di sequestrare delle merci e le merci dei contrabbandieri e di arrestare gli stessi contrabbandieri. E proprio per evitare da una parte le frodi e per difendere comunque i pedaggeri che, in base poi a quanto riuscivano a raccogliere per quanto riguardava i pedaggi, poi pagavano una quota al comune, il comune stesso aveva iniziato ad assistere questi pedaggeri stabilendo nei propri statuti le strade attraverso cui questi mercanti dovevano passare. Lungo queste strade erano sistemate delle poste, ossia dei posti di controllo dove veniva pagato il pedaggio, si dimostrava di averlo già pagato mediante una ricevuta, e evitare tali posti di controllo portava al sequestro del carico e degli animali, qualora venissero trasportati via carro, insomma, e un'ulteriore multa. Inoltre, anche qualora venissero trasportati, ad esempio, via lago, per il caso di Como, veniva sequestrata anche l'imbarcazione. E chiunque sapesse di illeciti doveva segnalarli, e coloro che li segnalavano e poi l'effettivo contrabbandiere veniva catturato, la merce di questo contrabbandiere gli veniva data per la metà. E addirittura gli osti della città dovevano avvertire le autorità di questi contrabbandi, e anche i barcaioli, qualora fossero stati avvicinati da questa gente, dovevano rifiutarsi di portare soprattutto verso Lecco, che era, ecco, appunto il distretto di Milano. E in particolare per quanto riguarda la cattura, attorno alla città intervenivano i berrovieri del podestà, che erano, tra virgolette, i poliziotti dell'epoca. Nel contado, come invece abbiamo già visto per quanto riguarda i crimini, erano le comunità che intervenivano e che in caso di cattura del contrabbandiere avevano la metà della merce, in caso invece di fallita cattura dovevano risarcire il comune dei mancati guadagni, anzi il doppio dei mancati guadagni. Quindi, come abbiamo già detto nelle altre puntate, la comunità rimane il compito di questa comunità per quanto riguarda la prevenzione del crimine e anche per quanto riguarda la prevenzione di reati, possiamo dire. Quindi, ritornando alla domanda iniziale, perché questo pedaggio rappresenta uno spazio di azione per il comune, proprio perché in quel periodo, quindi la metà del 300, è, come abbiamo già detto, già accennato, Como passa sotto i Visconti, e i Rusconi, dopo aver perso Como, erano stati infeudati di Bellinzona e Locarno, godendo anche dei pedaggi di queste due zone. Poi, quando questi si ribellano ai Visconti nel 1339 e Bellinzona è riconquistata e ricongiunta al distretto comasco, Como riorganizza i pedaggi e fa pressione in questo modo alle terre ribelli, che sono ancora Locarno e Ascona, che quindi si trovavano sfavorite, nel senso che da una parte i mercanti per arrivare a Locarno dovevano pagare i pedaggi di Como, sì, e poi pagare i pedaggi di Locarno, e quindi non favoriva i commerci verso delle terre che comunque erano ribelli. Dall'altra, questo pedaggio era totalmente in mano al comune. Il signore non poteva assolutamente mettere mano ai guadagni per quanto riguarda l'appalto di questo pedaggio, e quindi rappresentava un osi, insomma, dove il comune poteva ancora rappresentare un attore di tutto rispetto, ecco.
Ecco, questo è un aspetto interessante, quindi il potere signorile non era assoluto. Quali erano i suoi limiti?
Sì, c'erano dei limiti, proprio perché il signore non è il dio sceso in terra, come dice Bernabò, ma si deve rapportare con diversi attori e diversi particolarismi. In particolare, ritornando ai domini loci che abbiamo accennato nelle precedenti puntate, i domini loci all'interno delle fazioni rappresentano uno degli attori all'interno di questo panorama, e banalmente anche i semplici domini loci, come Meliores, insomma, come i principali referenti all'interno di una comunità, dialogano con il potere signorile. Come abbiamo visto, questi domini si erano affermati localmente prima dell'espansione dei comuni sui contadi, offrendo protezione militare, incarichi, eccetera. Poi, con l'espansione dei comuni del contado, i loro spazi di azione si erano andati diminuendo. L'avvento dello Stato signorile visconteo rappresenta una nuova occasione, una nuova opportunità. Infatti, l'allontanamento del centro di potere, che appunto non erano più i comuni in sé, ma Milano e la corte viscontea, la difficoltà comunque di questo centro di governare territori così diversi, proprio perché ogni territorio aveva la propria storia, le proprie leggi e i propri comunque referenti politici. Dall'altra parte, la cultura viscontea, di una distinzione personale che disegnava gli individui di bassa condizione, proprio per una concezione comunque aristocratica, possiamo dire, del potere, permettono a questi domini locali e nelle città di ristrutturare le basi della loro ascendenza, del loro potere, concedendogli la possibilità di diventare interlocutori del principe a nome della comunità, ma anche a nome della comunità a nome del principe. Insomma, diventano dei mediatori, ossia hanno ancora delle risorse, proprio perché mantengono comunque proprietà terriere, risorse economiche e comunque anche un ruolo militare. Dall'altra parte però sono i referenti del signore per quanto riguarda le comunità e quindi trasmettono gli ordini e li fanno rispettare. Dall'altra parte, qualora la comunità avesse bisogno di qualcosa, di ottenere qualcosa dal comune o dal potere signorile, questi signori potevano, come si dice, portare la richiesta presso il signore e quindi ottenerli per i propri conterranei, insomma. Quindi iniziano ad essere investiti di una duplice legittimità. E proprio questo canale di comunicazione che si occupano li legittima e al contempo li eleva al di sopra del panorama dei rustici, insomma, e diventano appunto questi domini, ritornano basandosi su una nuova base di potere e parzialmente su quella vecchia. Ma oltre alle fazioni che abbiamo già visto e questi domini locali che hanno quindi un nuovo ruolo, un altro grande ruolo, soprattutto nelle zone alpine, sono quelle delle federazioni di comunità. Per alcune vallate, come le più periferiche lontane, come la Valsesia, l'Ossola Superiore, le valli ambrosiane del Canton Ticino, l'influenza della città era stata più tenue, ossia vi erano dei diritti signorili di enti ecclesiastici, come abbiamo visto, poteva essere il vescovo o alcuni canonici, insomma. Nella fascia delle valli sottostanti, dei territori sottostanti come l'Ossola Inferiore, il Locarnese, i Sottoceneri, la presa del comune era stata più forte e col costituirsi dello Stato viscontio, come abbiamo visto per i domini, si crea una situazione nuova anche per queste zone. Se il comune, la città aveva ampliato i propri poteri sul contado, governo del signore dei Visconti, invece preferisce offrire più spazi di autonomia, paradossalmente si potrebbe dire. In realtà questa concessione di spazi di autonomia favoriva un rapporto diretto e bilaterale di immediata dipendenza, si può dire, tra i signori e queste zone, quindi evitando la mediazione da parte della città, che ovviamente aveva tutto l'interesse di favorire il proprio interesse, non quello del signore. E quindi diverse di queste valli iniziano a diventare delle sorte di province, di federazioni, di comuni che si mettono assieme e che dialogano direttamente col potere signorile. Tendenzialmente sono rette da un ufficiale che può essere chiamato vicario, commissario, capitano, che viene nominato direttamente dal signore e che è adesso dipendente. Per quanto riguarda le diverse comunità, per fare degli esempi, nel territorio comasco si erano organizzate come comunità, come federazioni, la Valtellina, la Valchevenna, la Val Lugano, ossia l'insieme delle comunità del borgo di Lugano, Capriasca, Anio e Riva San Vitale, che nel 1472 contava all'incirca 1800 persone, quindi non una popolazione straripante, si può dire, ma comunque già attiva dal 1367 e attiva proprio anche per via del crocevia commerciale che essa rappresentava, essendo anche sede di produzioni come quella della lavorazione del legno, della lana e anche della concia delle pelli. Intorno al lago si raggruppano le terre del lago, anche se la vicinanza della città di Como non lascia molto spazio a questa formazione e le magistrature di questa federazione non riescono a affermarsi completamente, mentre intorno al Verbano vi è il capitanato del Lago Maggiore con l'Ossola Meridionale in Trepallanza e anche il Locarnese. Vi erano poi altre comunità come quella della Riviera di Lecco e della Curia Mattarella. Ognuna di queste formazioni aveva dei propri consigli che convenivano in un centro che fungeva da capoluogo e da residenza dell'ufficiale. Al loro interno poi vi potevano essere borghi più grandi, più forti, anche economicamente, altri più piccoli. In particolare alcuni di questi borghi potevano vantare una preminenza all'interno di questi organismi, come ad esempio Lugano o Locarno, mentre altri come Bellinzona mettevano in atto, riprendevano insomma quella sorta di dominio che la città, il comune aveva avuto sul proprio contado su zone più piccole. In questo caso, per quanto riguarda Bellinzona, aveva, possiamo definirlo, un contado anch'essa di circa 150 km quadrati, quindi non grandissimo, ma comunque una zona adesso soggetta. Tali organizzazioni e federazioni prendevano decisioni e interloquivano anch'esse con il potere centrale a nome dei comuni che ne facevano parte. Ad esempio, le comunità del Lago di Como e di Lugano avevano, tra le altre responsabilità che esse possedevano, quella di allestire le navi da guerra per la difesa all'interno del lago. Si occupavano anche di richieste ed esigenze richieste dai comuni. La Val Lugano, ad esempio, era incaricata del taglio e del trasporto di legname, e quella ancora del Lago di Como doveva far defluire le acque del Serio e, come abbiamo detto, anche in contrasto con il comune di Como, proprio perché anche qui erano poi altre questioni che non sto qui ad accennare perché sono troppo lunghe, però c'erano anche questioni fiscali. Queste federazioni avevano anche trattamenti fiscali più favorevoli. Sì. Ad esempio, le vallate più lontane, questi trattamenti fiscali favorevoli erano addirittura ulteriormente più favorevoli, proprio perché la lontananza e la difficoltà nel mantenerle all'obbedienza qualora venissero tassate favorivano questi abbuoni, in particolare nelle valli di Blenio, Leventina e Riviera. Proprio la pressione dei todeschi, ossia della Confederazione Svizzera, e la necessità di fidelizzare questi sudditi portava addirittura a abbuoni, cioè praticamente tasse tax free, insomma, per cercare di tenerli ancora più fedeli. E queste istituzioni poi comunicavano anche tra di esse. Ad esempio, nel 1464 il capitano del Lago di Como incontra il conte Balbiani di Chiavenna per organizzare la difesa comune contro la minaccia dei grigioni. E invece nel 1447, alla morte di Filippo Maria e con il pericolo dell'invasione veneziana, la comunità della Val Lugano arma addirittura 50 uomini autonomamente per cercare di mantenere l'ordine e insomma la fedeltà al Ducato Viscontivo. Insomma, da una parte i signori, dall'altra le fazioni, dall'altra queste federazioni e dall'altra anche gli stessi comuni avevano ognuno dei propri spazi d'azione. In particolare domini, fazioni e federazioni avevano questo grande compito e responsabilità della mediazione, tesa a moderare le richieste del principe e dei suoi ufficiali e per conseguire dilazioni o comunque trattamenti di favore per i propri sudditi. Insomma, il dominio dei signori, in particolare dei visconti, non era assoluto, proprio perché dovevano ogni volta dialogare con questi particolarismi, che quindi ne limitavano insomma l'effettiva messa in pratica.
Perfetto, molto bene, grazie mille Giacomo per questa interessante e approfondita carrellata su quella che alla fine si è rivelato essere un periodo tutt'altro che buio, dall'inizio del Medioevo fino al 400, nelle terre dell'Insubria. Torneremo certamente su alcuni argomenti che abbiamo affrontato e in occasioni future, e ringraziamo gli ascoltatori per averci seguito in questo viaggio. conclusione di questo 93esimo episodio, vi ricordiamo che per commenti, suggerimenti e critiche potete scriverci all'indirizzo ondecorte@osservatore.ch. Se desiderate sostenere la produzione di questo podcast, potete sottoscrivere un abbonamento alla nostra testata. Basta scriverci all'indirizzo abbonamenti@osservatore.ch. A risentirci al prossimo episodio.